Capitolo 15 del libro Lascia correre il tuo cuore di Delio Stefano, senza nessuna etichetta. Il mattino seguente, così come i successivi, la mia nuova compagna di corsa, che è strano chiamarla così, mi aspettava puntuale alle 6 davanti al cancello per l'uscita insieme. Non sempre completavamo il giro e il più delle volte ci ritrovavamo a passeggiare in riva al mare. La sintonia e la nostra complicità crescevano sempre più. Forse per l'atmosfera che la spiaggia deserta all'alba ci regalava, per il rumore e l'odore dei salsedini che il mare piatto ci donava, o per essere lì, insieme a parlare con il sottofondo delle onde che si frangevano sulla sabbia. Sta di fatto che quella mattina, mentre eravamo seduti sulla riva del mare, lei mi guardò fisso negli occhi, prese la mia mano, la strinse fra le sue e accarezzandola mi disse: "Hai un velo di malinconia negli occhi, Manuel. C'è qualcosa che ti preoccupa? A cosa stai pensando?" Anzi, più che malinconia, mi sembra l'aria pensierosa di un nostalgico, come se avessi lasciato a casa qualcosa di importante. "No, figurati", le dissi velocemente, distogliendo lo sguardo e sfilando la mia mano dalle sue. "Capisco, non ne vuoi parlare, ma te lo si legge in faccia che hai la testa da un'altra parte. Stai pensando a qualcos'altro? O a qualcun altro? Per caso a un'altra donna?" Ecco. La prima sconosciuta, incontrata in un albergo e vista pochi attimi per andare a correre, era riuscita a leggermi negli occhi e dritto al cuore. Come potevo pensare di riuscire a nascondere tutto questo a mia moglie? Infatti non c'ero riuscito. Il suo "sai, dobbiamo parlare" era chiaro, diretto e soprattutto minaccioso. "No, Ilaria, ho solo tanti pensieri in testa, dovuti al lavoro, ma nulla di preoccupante. Col tempo tutto si risolve. Sei molto gentile a interessarti di me." "Vabbè, se te lo dici per convincerti va bene, ma sono sicura che il motivo non è quello." "Ecco, ora stai facendo uscire la psicoterapeuta che c'è in te", le dissi con tono ironico per deviare il discorso. "Ormai dovresti saperlo. Io penso e sogno con la musica e ti consiglio una canzone da ascoltare. È malinconica, nostalgica, piena di sentimento, anche di rabbia, ma secondo me è perfetta per te. Si intitola La fine di Nesli. La conosci?" mi disse. Onestamente non avevo neanche mai sentito il nome del cantante, figurarsi la canzone, ma accettai il consiglio quasi fraterno e le promisi di andare a cercare il brano. "Sai, Manuel, ho in mente una frase bellissima che è un po' la mia filosofia di vita. Vuoi che te la dica?" "Posso rifiutarmi? Immagino di no. Conoscendoti, so che me la diresti comunque, quindi spara." "Non so se ti farà piacere, perché secondo me è quello che ti manca. È quello di cui tu hai bisogno", sentenziò. "Dici? Ne sei proprio sicura?" le dissi con un'aria di sfida. "Finirai per trovarla la tua via, se prima però avrai il coraggio di perderti." "Vedi che non hai capito nulla? Ne sei proprio sicuro?" Aveva colto nel segno, ma non lo volevo ammettere. "Hai ragione, bella, molto bella." "Sì, lo so, ma tu hai il coraggio di perderti?" mi chiese incuriosita. "Quanto ne vuoi sapere adesso?" E mi alzai come per avviarmi, nel mentre le dissi: "E se mi sbagliassi e nel perdermi non trovassi più nulla del mio presente?" "Solo chi rischia trova la felicità." "Facile, parli con frasi fatte dal libro cuore. Ma temo che la realtà sia ben diversa e in gioco io ho tanto, forse troppo. Tutti hanno dubbi, problemi o tentennamenti. La differenza però la fanno le persone che hanno il coraggio di tentare e di modificare la propria strada." Terminò così la nostra discussione. Proseguimmo la nostra passeggiata. Mi sembrava di conoscere l'area da una vita. Non mi dava neanche fastidio, o meglio, non provavo imbarazzo quando le nostre mani involontariamente si sfioravano. Anche i suoi abbracci nei momenti più divertenti o profondi delle nostre conversazioni erano ormai parte del nostro rapporto. Un rapporto nato in maniera casuale, ma che pian piano stava diventando ogni giorno e ogni chilometro corso insieme sempre più forte. Vivevamo la nostra nuova amicizia, la nostra nuova complicità con estrema naturalezza. Ma non era la stessa cosa che sentivo di provare per Cristina. Con lei c'era qualcosa di più profondo. Lei era lei. Lei mi faceva sognare ogni giorno di più. Arrivati davanti al cancello dell'albergo, le chiesi nuovamente il nome del brano e lei, con sano umorismo, mi disse: "Certo che mi hai proprio ascoltato, e poi dici che non è la testa altrove. Ma dai, Laria, sono proprio così io." Arrivai in camera e mentre aspettavo il mio turno per la doccia con il telefonino cercai la canzone. Effettivamente era molto bella e il testo era adatto alla mia situazione sentimentale. Come aveva fatto a capirlo? Devo ammettere che in questi pochi giorni mi aveva dato prova della sua bravura e della sua professionalità, oltre che della sua amicizia. Dopo 10 minuti e 3 ascolti ormai la conoscevo meno a dito e diceva così: chiedo scusa che ho tradito e affanculo ogni nemico, che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta, questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca e quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatto, sempre incassato e sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine ma non sarà la fine e con ogni volta ad aspettare fare 1000 file con il tuo numero in mano e su di te in primo piano come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo? Parlo da sempre della mia stessa vita. Non posso rifarlo e raccontarlo, è una gran fatica. Vorrei che fosse oggi in un attimo già domani per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani perché sarà migliore e io sarò migliore. Come un bel film che lascia tutti senza parole. Non mi sembra vero e non l'è mai sembrato. Facile, dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi sono fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai 1000 altri errori. Sono strano, l'ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quante ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arrivato un altro inverno. Non cambio mai, su questo mai, distruggo tutto sempre. Se vi ho deluso, chieder scusa non servirà a niente. Testo bello, crudo, reale, musica intrigante. Mi ritrovai a canticchiarlo sovente durante il giorno e ormai l'avevo imparata a memoria, ma non solo, mi ci riconoscevo, la sentivo sulla pelle, me la sentivo addosso. Naturalmente appena vidi Ilaria le dissi che il brano mi piaceva molto e lei ne fu contenta. Sapeva di avermi fatto un favore, sapeva che la musica poteva aiutarmi a scrollarmi di dosso i miei dubbi e i miei pensieri. E medesimarmi in una canzone mi faceva sentire un po' meno solo. La vacanza continuò e ormai mancavano solo 3 giorni al ritorno a casa. E dal messaggio da Cristina nemmeno l'ombra. Quasi una settimana e lei non mi aveva neanche risposto. Invece io dovevo legarmi le mani e tutte le dita per non mettermi nuovamente in contatto con lei, ma la mia determinazione era più forte della mia voglia di scriverle. Pensavo, vuoi vedere che hai frainteso veramente tutto e ora lei è arrabbiata e offesa con te? Ecco il motivo per cui non ti mando nessun messaggio. Ha capito che ti stai prendendo una cotta per lei e, da persona seria e giudiziosa qual è, ha pensato bene di mollare tutto e non continuare ad alimentare le tue illusioni. Poteva almeno dirmelo. Di giustificazioni, se voleva darmene, ne aveva abbastanza. In fondo lei era sposata e non ci conoscevamo nemmeno tanto bene. Quindi, perché andarsi a imbarcare in una storia complicata con me? E poi, ero io il tipo di uomo che può ancora far innamorare o perdere la testa ad altre donne? Onestamente, non sapevo darmi una risposta. Alcuni giorni, dopo un allenamento specifico e dopo varie corsette, la mia risposta sarebbe stata un sì convinto. Altri giorni, i miei 1000 dubbi generati dalle mie insicurezze mi spingevano quasi a mollare tutto. Almeno una risposta me la sarei aspettata. Un va quel paese, qualsiasi, un deficiente, cosa ti sei messo in testa, un non ci sarà mai un futuro insieme, un io e te, impossibile, un non sei il mio tipo, oppure più classico hai infrainteso tutto, oppure un sempreverde non penso di poter essere io la tua felicità, o il classico ti vedo come un amico o ti voglio bene come un fratello, da suicidio, oppure un molto più gradito non vedo l'ora che torni per abbracciarti. Ma anche un semplice ti voglio bene, un bellissimo ti voglio anch'io. Ma forse, ora sto esagerando, ora sto di nuovo vagando nel mondo dei sogni, delle mie illusioni, quasi allucinazioni, ed è molto meglio tornare con i piedi per terra. Non mi aveva scritto? Forse non interessavo. In questi giorni di vacanza e con tutti i pensieri che mi affollavano la mente e non mi lasciavano andare a dormire a un'ora decente, avevo trovato accanto alla piscina un piccolo angolo di paradiso dove mi concedevo qualche minuto e qualche momento di relax, lontano da tutti e da tutto, e ogni sera, dopo che i miei piccolini erano nel loro mondo dei sogni, uscivo e me ne andavo lì a riflettere e a stare solo con me stesso. Le mille lucine blu mi rilassavano parecchio, così come l'atmosfera e l'aria romantica che creavano nella zona Finitrias mi aiutavano a pensare, a distendere i miei nervi, a disperdere e lasciare andare i miei più cupi pensieri. Forse Anna non era contenta che uscissi ogni sera senza sapere dove andassi, ma non mi chiedeva nulla e io non avevo nessuna intenzione di parlarne. Andava bene così a entrambi, vi era ancora stima e rispetto l'uno dell'altro e forse non era il caso di rischiare di rovinare il nostro già fragile equilibrio di coppia. Amavo quel piccolo angolo nascosto, luci, acqua, atmosfera, musica di piano bene sottofondo e la mia solitudine. Dovevo pensare se era il caso di mettere in discussione tutta la mia vita per una bellissima e incredibile cotta, oppure quella voglia di rimettermi in gioco era dovuta ad altro? Forse poteva essere un modo per sentirmi ancora vivo, per sentirmi desiderato e per provare quelle emozioni e sensazioni che da tempo non provavo più? Se ero un uomo e credevo nella mia famiglia e nel sentimento che ancora provavo per mia moglie, e se pensavo che la fiammella del nostro amore poteva essere ancora riaccesa, dovevo guardare nel mio io più profondo e capire se aveva ancora un senso darmi una seconda occasione con lei. Non potevo far crollare tutto per una mia illusoria infatuazione, bella, genuina, passionale quanto volevo, ma al momento solo ed esclusivamente immaginaria e a senso unico. Potevo tenerla per me e godermela per un po', ma poi, se volevo una seconda possibilità con Anna, dovevo metterla da parte. La mia famiglia, o meglio, mia moglie, era sempre lì che mi aspettava, mi pensava, mi amava. E io? Io ho in testa un'altra. Come potevo farle questo? Almeno meritava la mia più completa sincerità e onestà. Ma prima di concedere a lei le mie verità più nascoste, era il caso di capire esattamente ciò che volevo io dalla mia vita e da Cristina. Cosa volevo? L'amicizia o l'amore? Non solo cosa volevo io, ma lei cosa voleva da me? Non è che stavo enfatizzando questa amicizia per trasformarla io in qualcos'altro? Gli ultimi giorni li passai a pensare e ragionare parecchio su questa situazione e feci in modo di essere il più disponibile e gentile possibile con la mia famiglia e soprattutto con mia moglie. Non era per un senso di colpa. Con Cristina, con mio grande dispiacere, non era successo niente e non avevo nulla da farmi perdonare, ma volevo cercare di capire i miei sentimenti nei suoi confronti. Volevo capire se con un riavvicinamento, almeno emozionale da parte mia, potevo e c'era ancora la possibilità di alimentare il nostro amore. Non volevo lasciare nulla di intentato. Insomma, avevamo passato insieme tanti anni della nostra vita, l'avevo amata tanto, ed era un vero peccato non darsi una seconda occasione o provarci sino alla fine. Con questa convinzione e con questi buoni propositi passammo gli ultimi due giorni di vacanza. Con il passare delle ore in sua compagnia mi accorsi purtroppo che quella situazione, quel compromesso che ormai era diventata la nostra storia, andava bene ad entrambi così com'era, fredda, abitudinaria, monotona. Le nostre discussioni erano incentrate esclusivamente sui bambini, su cosa farli mangiare, su cosa era meglio per loro, su come andavano a scuola, su quale sport farli praticare, ma nei nostri discorsi ormai non c'era più spazio per un noi o per un io e te. Era strano, crudele, ma era così. Non riuscivo a capire come avevamo fatto a ridurci così. Sembravamo due amici. Per carità, ci volevamo sempre bene, un bene dell'anima, ma l'amore è un'altra cosa. L'amore è passione, l'amore è fuoco che ti brucia dentro, sempre e comunque. L'amore è emozione, forza, coraggio. L'amore ti fa fare gesti folli, ti fa compiere imprese impensabili. L'amore è pensare a un fine settimana romantico insieme e immaginarlo con la tua lei e non con qualcun'altra. L'amore è mancarsi sempre, è cercarsi sempre. L'amore è condividere ogni cosa. L'amore è tornare a casa e aver voglia di abbracciare la tua anima gemella e non pensare palle! L'amore è non vedere l'ora di appoggiare le tue labbra sul suo collo, farti inebriare dal profumo dei suoi capelli e sussurrarle delle parole dolci nelle orecchie. L'amore è impazzire per l'odore della sua pelle. L'amore è gioire delle piccole e delle grandi cose insieme. È desiderare di invecchiare con la tua lei accanto. È capirsi col cuore senza dover parlare. L'amore è guardarla negli occhi sempre, ogni secondo, ogni minuto, ogni ora del giorno. E ogni secondo, ogni minuto, ogni ora del giorno, rimanere incantato e perderti nella loro profondità. L'amore è vedere una persona, sentir vibrare il cuore, sentire quel nodo in gola, sentire le farfalle nello stomaco a ogni suo sorriso. L'amore è quella sensazione, quel brivido che si chiama vita. L'amore è amore. Insomma, l'amore era tutto quello che mi sembrava ormai perso e dimenticato con Anna. Possibile? Non c'era più un gesto carino fra noi, oltre a quelli convenzionali. Non c'era più quell'intimità e quella passione che ardevano i nostri corpi come i primi giorni insieme. Per carità, era nella natura delle cose, delle persone, ma tutto era improntato alla routine, alle abitudini e alla pura e semplice convivenza del nostro nido familiare. Aveva ancora senso continuare così? E ritrovarmi a pensare a qualcun'altra, quando il mio mondo doveva essere mia moglie? Era quello che mi lasciava più sensazioni negative nel cuore e che avvalorava la mia tesi. Forse mi stavo aggrappando alla storia con Cristina solo perché non volevo ammettere che la mia relazione, il mio matrimonio, era arrivato al capolinea. Non volevo ammettere il mio fallimento coniugale ed era più facile trovare delle scuse. Ma io non cercavo scuse. Era un segno inequivocabile che qualcosa era cambiato e qualcosa stava ancora cambiando. Ma non volevo gettare subito la spugna, non volevo ancora arrendermi. In fondo non era successo nulla di irreparabile. Momenti di debolezza possono capitare a tutti e io, al momento, non avevo fatto nulla che chiunque, nei sogni, nei pensieri, nell'immaginario, non avesse provato almeno una volta nella vita. Il desiderio di un'altra donna o uomo che sia. Anche in vacanza eravamo, nonostante tutto, stati bene. Sì, erano mancati momenti intimi fra noi due. Ma in fin dei conti avevamo sempre tre figli da dover gestire e l'italiarsi dei momenti e degli spazi, tutti per noi, diventava sempre più dura. Almeno il nostro rapporto era ancora basato sul rispetto reciproco e questo mi lasciava da pensare. Un aspetto positivo c'era, ci volevamo ancora bene. Arrivò anche l'ultimo giorno di vacanza e con esso l'ultima corsetta o passeggiata lungo il mare con Ilaria. Lei e la sua famiglia sarebbero rimaste ancora qualche giorno. Ormai era diventata un'abitudine, una bella abitudine. Certo, rimanere da solo mentre si corre è importante per pensare, conoscere i propri limiti, stare soli con se stessi, ma correre insieme a una bellissima ragazza, quello non aveva prezzo. Non mi era mai capitato e chissà per quanto tempo non sarebbe più successo. Il mio orgoglio e il mio ego erano comunque al massimo della forma. L'orario e il posto di ritrovo era lo stesso da giorni. Solo che oggi io non avevo voglia di correre e neanche l'aria mi sembrava dell'umore adatto. Così colsi al volo l'occasione e le dissi: che ne dici se oggi ce ne freghiamo e andiamo a farci una bella colazione io e te soli? Ho visto un piccolo bar in cima alla scogliera che di solito a quest'ora mi sembra già aperto. Sarebbe perfetto, mi disse lei. Per fortuna non mi ero sbagliato. Il locale era carino, il dehors completamente in vetro, sorretto da una struttura e cavi in acciaio. Posto a picco direttamente sulla bianca scogliera, era fantastico e davvero molto suggestivo. Assaporata con gusto la nostra colazione, a base di torta al cioccolato, crostata con marmellata di melograno e cappuccino, andammo a passeggiare sulla spiaggia. Ci fermammo sui lettini di un bagnasciuga e rimanemmo alcuni minuti in silenzio a goderci quella pace. Poi lei mi si avvicinò e appoggiò in maniera affettuosa la testa sulle mie spalle. E io non ebbi nulla da eccepire. La cosa mi andava benissimo, anzi, le accarezzai i capelli con un gesto affettuoso e le dissi con gentilezza: grazie per la compagnia e per la canzone. Quando l'ascolterò, mi tornerai sempre in mente. Lo pensavo veramente ed era un pensiero assai piacevole. Figurati, per così poco? Mi sorrise dolcemente, arrossendo. Poco lo dici tu. Per me non è stato poco, in un attimo hai saputo leggermi dentro e te ne sono grato. Già, mi sembravi e mi sembri tuttora un'anima in pena, Comunque è stato bello anche per me. Strano, ma bello, mi disse lei, accennando un sorriso amaro, non uno dei suoi soliti sorrisi pieni, espansivi, esplosivi. Un sorriso come smorzato, frenato, a metà. Strano, perché? Le chiesi. Ma lei non mi fece neanche terminare di parlare, si avvicinò e mi diede un bacio. Un bacio dolce, tenero, delicato, quasi gentile, come mai mi sarei aspettato e come invece avrei voluto ricevere, ma non da lei. Rimasi un po' sorpreso e credo molto passivo. Infatti mi disse, vedi, ecco perché è strano, tu sei al mare con tua moglie, in riva alla spiaggia con me, con un paesaggio meraviglioso che molti innamorati o amanti sognano, io per tutte le mattine sono venuta a correre insieme a te, ti ho appena baciato e tu nulla, encefalogramma piatto. Ne sono certa, il tuo corpo è qui, ma la tua testa e anche il tuo cuore sono da un'altra parte, e forse con un'altra donna. Pensaci bene, Manuel. Scusa, tu sei bellissima e... Ma non mi lasciò terminare. Mi appoggiò il suo indice sulle labbra e continuò lei. Lo so, l'ho capito e forse prima di te. Per quello ho voluto baciarti, per farti comprendere, per aiutarti se potevo. Non sprecare la tua vita, il tuo tempo. Ciò che vuoi prendilo, conquistatelo, lotta per quello che desideri e che ami. Hai carattere e passione, si vede. Fatti guidare da loro e non aver rimpianti. Non è semplice, non voglio che nessuno soffra e questa è una vera utopia. Non so come fare e cosa fare. Perché? Ora non c'è nessuno che soffre? Secondo me ci sono più persone che soffrono ora. Hai ragione, Laria, grazie. Magari ci incontreremo un'altra volta in un'altra vita, le dissi con un filo di voce. Ricorda, il pensiero ti porterà sempre via da dove sei, per condurti dove vorresti essere davvero. E tu sei speciale. Non lo dimenticare mai, vivi la tua vita. Ilaria, così mi commuovi, tu sei di parte, sei mia amica, ti ringrazierò per sempre. E l'abbracciai stretta a me. Come darle torto? Aveva ragione Ilaria, pensavo a Cristina, se volevo lei dovevo prendermela, dovevo lottare. Se invece era una mia illusione, solo un sogno, dovevo capirlo e godermi i momenti belli della vita con la mia famiglia. Se ero ancora in tempo e se ne avevo ancora voglia. In cuor mio non volevo sembrare uno stupido, un visionario e mi ostinavo a soffocare i miei sentimenti. Poi lei non mi aveva risposto, quindi non c'era nulla da dire o nulla da aggiungere sulla questione. Ero un povero illuso e dovevo solo dimenticarla. Dovevo tenere quello che provavo o sentivo di provare solo per me, come un bellissimo sogno fatto a occhi aperti. Dovevo custodire quelle emozioni dentro me e farmi forza. Ciò che mi era successo con Ilaria era davvero strano e per niente logico. Comunque mi aveva pur sempre baciato. Era una di quelle storie da raccontare agli amici. Poteva essere un vanto, ma anche un episodio da ricordare con gioia e su cui essere presi in giro per il resto della vita. Farsi scappare un'occasione del genere. Non era né il momento giusto né la persona giusta. Certo, per lei era tutto semplice, ma a me non sembrava così. Anzi, mi pareva dover scalare delle montagne altissime e prima di iniziare la salita non sapevo neppure se quello che c'era dall'altra parte meritava tutto il mio impegno e il mio sacrificio. Terminata la nostra discussione, o meglio, la sua seduta di psicologia e filosofia, era l'ora di rientrare in camera. Grazie ancora di tutto, le dissi sorridendo. Le sfiorai la mano, lasciandola scivolare, via, e lei mi sorrise con gli occhi e girò l'angolo, lontana per sempre dal mio sguardo. In pochi giorni e con le giuste parole e con quel bacio era riuscita a farmi capire più lei che tutto il mio ragionare, il mio pensare, il mio studiarmi. Io avevo aperto il mio cuore a Cristina e lei, volente o nolente, l'aveva rifiutato, scartato, evitato, gettato via. Quello era, secondo me, quello che era successo e io dovevo riflettere e valutare. Non ci eravamo neanche scambiati numero di telefono, mail o altro con Ilaria. La nostra storia era stata così bella e anche il finale in fondo non era male. Lasciava entrambi delle belle emozioni e non so che di fiabesco. Se il destino e il fato volevano, ci saremmo incontrati un giorno in un altro posto, in un altro momento. Non conosciamo le persone a casa. Se sono destinate ad incrociare il nostro cammino sarà per una ragione. A volte Tu hai bisogno di loro per tornare a sorridere, altre volte loro hanno bisogno di te. Stavo modificando il mio pensiero? L'ultima colazione fu la più abbondante di tutte per le tre belvette, così come gli ultimi bagni al mare furono i più lunghi. Farli smettere era una lotta continua. Ormai però era giunto il momento di raccogliere i giochi e di richiuderli nella sacca fino alla prossima vacanza. Terminata la cena, Anna iniziò a sistemare le ultime cose nella valigia, mentre io e i miei figli ci occupavamo del saldo e degli ultimi dettagli prima della partenza l'indomani. Come al solito non ci fu bisogno di nessuna sveglia. Quel bacio di Ilaria, le sue parole, le sue frasi non mi permisero di dormire. Era come benzina sul fuoco della mia insonnia. Svegliai tutti e ci godemmo l'ultima colazione al bar della spiaggia con il sole che stava iniziando ad albeggiare. Per loro vedere l'albero era una novità, mentre io ormai conoscevo tutti i riflessi dorati che si alzavano sia dall'acqua sia dalla terra. Un sorriso fece capolino sul mio viso. Al pensiero di Ilaria, avevo passato con lei dei bei momenti e il suo gesto era pari a 1000 parole. «Grazie, Ilaria», mi disse mentalmente. «È l'ora di rientrare».